Benvenuti a tutti gli amanti dei cani. Pronti per una nuova avventura.
Prontissimi.
Oggi ci tuffiamo in un mondo affascinante.
Affascinante, sì.
La comunicazione canina. Ma
Esatto.
parleremo solo di scodinzoli e, andremo oltre.
Molto oltre. Scopriremo cosa il vostro cane sta cercando di dirvi
Eh
veramente.
sì, sapete da dove partiremo?
Da un punto di vista un po' inaspettato, forse?
Inaspettato.
Sì, il mondo della toelettatura.
Toelettatura.
Avete capito bene. Analizzeremo una ricerca presentata proprio a dei toelettatori.
Interessante.
Perché per prendersi cura del pelo del cane in modo sereno,
Certa.
bisogna capire come il cane impara e comunica. Quindi questi segreti non sono utili solo ai toelettatori.
Assolutamente no.
Ma a tutti noi che vogliamo un legame più profondo con i nostri amici a quattro zampe.
Esatto. Un legame basato sulla comprensione reciproca.
E da dove iniziamo questo viaggio?
Beh, per capire come comunicare con un cane.
Sì, come abbiamo.
Prima capire come impara.
Certo.
Quindi torniamo indietro nel tempo.
Indietro nel tempo.
Sì, fino a Pavlov.
Pavlov,
Vi ricordate di Pavlov?
mi ricorda qualcosa dei tempi della scuola?
Eh sì, Pavlov è stato un pioniere del condizionamento classico.
Condizionamento classico.
In pratica ha dimostrato come i cani imparano attraverso l'associazione.
Ah, interessante.
Il suo esperimento più famoso.
Racconta, racconta.
Associava un suono, come quello di un campanello,
Sì.
al cibo, che naturalmente fa salivare i cani.
Certo, la pappa.
Esatto, ripetendo questa associazione.
Quindi suono e cibo insieme.
Sì, i cani iniziava a salivare al solo suono del campanello,
Wow.
anche senza cibo.
Incredibile. Quindi i cani imparano a prevedere cosa succederà in base agli stimoli. E
Esattamente. Pavlov ci ha mostrato come i cani creano connessioni tra eventi.
questo principio è la base di molte tecniche di addestramento.
Eh sì, proprio così.
Come ad esempio il rinforzo positivo.
Esatto. E dopo Pavlov, un altro studioso importante, Thorning,
Thorndike.
ha approfondito come le conseguenze influenzano il comportamento.
Le cose.
Sì, la sua legge dell'effetto dice che i comportamenti seguiti da una ricompensa
Ok.
tendono ad essere ripetuti.
Come dire che i cani imparano dai loro successi.
Sì, e anche dai loro errori. I comportamenti seguiti da conseguenze spiacevoli
Ah, capisco.
sono meno probabili.
Quindi è un po' come dire che i cani imparano, beh, come noi in fondo.
Eh sì, impariamo tutti dai nostri errori e dai nostri
E
successi.
poi.
Poi arriva Skinner,
Skinner.
che ha portato avanti questi concetti con i suoi esperimenti nella Skinner Box.
Nella Skinner Box.
Sì, una specie di scatola dove controllava in modo preciso il rinforzo e
Interessante.
dimostrava il potere del condizionamento operante,
Condizionamento operante.
dove i comportamenti sono modellati dalle conseguenze che ne derivano.
Quindi tutti questi studi storici
Sì, è.
hanno gettato le basi per le moderne tecniche di addestramento.
Esatto, tecnica come il leg training,
Clicker
dove
training.
utilizza un suono particolare, il click,
Il click.
per marcare il momento esatto in cui il cane esegue il comportamento desiderato.
Ah, quindi invece di usare i comandi verbali, che a volte confondono i cani.
Possono confonderli?
Usiamo un suono specifico.
Sì, come segnale per un buon comportamento.
Molto
E
interessante.
poi c'è la cura cooperativa,
Cura cooperativa.
un approccio che si concentra sulla costruzione della fiducia e del consenso,
No.
associando esperienze positive a procedure potenzialmente stressanti.
Come la toelettatura, ad esempio.
Esatto. O le visite dal veterinario.
A proposito di questo, la ricerca che stiamo analizzando menziona i Breland.
I Breland?
Sì, and Loro Animal Behavior Enterprise.
Ah, sì, Breland.
Sembra che abbiano applicato questi principi per addestrare tantissimi animali.
Tantissimi, persino i procioni.
Procioni.
Davvero? Sì? Li addestrarono a depositare delle monete in un salvadanaio.
Incredibile.
Ma dopo un po' i procioni iniziarono a mostrare comportamenti istintivi. Invece di depositare le monete, le sfregavano tra loro come se stessero lavando del cibo.
Quindi anche con un addestramento attento.
Sì. Eh
Gli istinti naturali possono riemergere.
sì, non possiamo ignorare la natura intrinseca di un animale.
Dobbiamo conoscere i suoi comportamenti naturali per adattare i metodi di addestramento. E
Esattamente.
ora spostiamo l'attenzione su come i cani comunicano realmente.
Sì.
E il punto fondamentale è che i cani non parlano la nostra lingua.
Esatto, si affidano a segnali visivi e olfattivi.
Quindi urlare calmati a un cane stressato non serve a molto.
Probabilmente no. Dobbiamo imparare a leggere il loro linguaggio del corpo,
Il loro linguaggio del corpo.
che è incredibilmente espressivo.
Iniziamo dal potere dell'olfatto.
Certo, il naso di un cane è una vera e propria
Una
superpotenza.
superpotenza.
Il loro pitelio olfattivo, la zona del naso che percepisce gli odori,
Sì.
è molto più grande del
Quindi
nostro.
sentono molti più odori di noi.
Assolutamente sì. E possono percepire emozioni, identità individuale.
Wow.
E persino lo stato di salute attraverso i feromoni.
Feromoni immuni.
Sì, quei segnali chimici che innescano risposte innate.
È un mondo di informazioni incredibile.
Eh sì, un mondo di cui noi umani siamo per lo più inconsapevoli.
Pazzesco.
Immagina di poter annusare lo stato d'animo di una persona.
Sarebbe incredibile. Ma torniamo ai cani.
Certo.
Entriamo nel dettaglio di come usano il loro corpo per comunicare.
Ok.
Cominciamo dai segnali calmanti.
I segnali calmanti
Cosa sono?
sono azioni sottili che i cani usano per allentare la tensione o comunicare disagio.
Esempio.
Potrebbero girare la testa, leccarsi le labbra, sbadigliare.
Sbadigliare. Quindi se il mio cane sbadiglia dal veterinario, non è per forza annoiato.
Potrebbe essere stressato, sì.
Capisco.
Anche l'inchino giocoso può essere un segnale calmante.
Ah, davvero?
Un modo per dire: ehi, rilassiamoci.
Quante informazioni in gesti così piccoli?
È vero. E poi c'è lo scodinzolio.
Ah, lo scodinzole.
Non è solo per la gioia, no.
No.
L'altezza, la velocità, la direzione dello scodinzolo trasmettono emozioni diverse.
Chiedi uno scodinzolio alto e rigido.
Sì. Esatto.
Potrebbe non essere così amichevole.
Potrebbe indicare vigilanza, potenziale aggressività. O semplicemente uno stato emotivo
Nella
intensificato.
posizione delle
Che
orecchie.
le orecchie tirate indietro spesso indicano ansia o paura,
Ok.
mentre le orecchie in avanti possono segnalare attenzione o potenziale aggressività.
Quindi è come imparare una lingua nuova.
Sì, esatto. E più la comprendiamo, sì, meglio possiamo comunicare con i nostri cani.
Parlando di linguaggio, passiamo alla postura.
La postura dice molto.
In che senso?
Possono apparire più piccoli sottomessi o
Oh.
più grandi e intimidatori.
A seconda della situazione.
Esatto.
Quindi corpo abbassato, coda nascosta, sguardo sfuggente, significa sottomissione.
Esatto, come dire, non sono una minaccia. Per
Capisco.
favore non farmi del male.
E al contrario.
Corpo rigido, pelo irto, coda alta, magari un ringhio.
Un segnaggio chiaro.
Sì, sta comunicando un atteggiamento di sfida o di difesa. Di
Quindi meglio dargli spazio in quel caso.
solito sì.
Evitare il contatto visivo.
Sì, può essere interpretato come una sfida.
Interessante come i cani adattano la loro postura.
Sono maestri nel leggere l'ambiente e adattare il loro comportamento.
Quindi anche un cane amichevole può assumere posture agonistiche.
Se si sente minacciato, sì.
Dobbiamo essere consapevoli anche del nostro linguaggio del corpo, allora.
Assolutamente. Chinarsi su un cane o allungare la mano verso la sua testa può essere intimidatorio.
Anche se le nostre intenzioni sono buone,
Sì.
meglio avvicinarsi di lato allora.
Sì, e lasciare che ci annusino la mano prima di
E se
accarezzarlo.
vediamo segni di stress?
Come leccarsi le labbra, sbadigliare, mostrare il bianco degli occhi.
Sì.
Meglio fare un passo indietro e dare loro spazio.
Questa immersione è davvero una rivelazione. Mi sento come se avessi imparato una lingua nuova.
Anch'io. E questa lingua può davvero trasformare il nostro rapporto con i cani?
Immaginate un mondo in cui capiamo bisogni e le emozioni dei nostri cani.
Eh sì. Dove comunichiamo al loro livello e costruiamo un rapporto di fiducia e rispetto.
Questo è il potere di comprendere la comunicazione canina.
Esatto. Un nuovo livello di connessione con i nostri amici pelosi.
Ai nostri ascoltatori dico, continuate questo viaggio di apprendimento.
Sì, osservate i vostri cani, prestate attenzione al loro linguaggio del corpo.
Anche i segnali più piccoli possono dire molto.
Imparando ad ascoltarli, scoprirete un mondo di intuizioni affascinanti.
Grazie per esservi uniti a noi in questa immersione.
Grazie a voi.
Ora andate e parlate con i vostri amici a quattro zampe.
Sì, bentornati alla nostra immersione nella comunicazione canina. Stiamo imparando a guardare i nostri cani con occhi nuovi.
È vero, nella prima parte ci siamo lasciati parlando di come avvicinarsi a un cane in modo amichevole.
Ah sì, la traiettoria. Esatto,
Esatto. Meglio un approccio curvo, come se prendessimo una strada panoramica. Dritti
invece di andare dritti al punto.
al punto, sì. E questo perché?
Perché nel mondo canino la direttività può essere percepita come una sfida.
Una sfida. Quindi se incontriamo un cane per la prima volta.
Meglio non andargli direttamente incontro.
Meglio girargli un po' intorno.
Esatto, in modo che possa valutarci da una distanza di sicurezza.
E sentirsi più a suo agio.
Sì, proprio così.
E a proposito di sentirsi a proprio agio,
Sì.
la ricerca che stiamo analizzando parla anche degli abbracci. E
Ah sì, gli abbracci.
dici che per i cani possono essere problematici.
Problematici. Perché?
Beh, ricordate i procioni dei Breland?
Quelli che lavavano le monete?
Esatto. Loro ci insegnano che gli istinti naturali di un cane a volte si scontrano con ciò che cerchiamo di insegnargli.
Capisco.
Quindi anche se per noi gli abbracci sono una dimostrazione di affetto,
Certo.
per un cane essere stretto può essere limitante.
Limitante.
Si vive dei suoi movimenti e può innescare l'istinto di fuga.
Quindi quell'immagine di un bambino che abbraccia un cane.
Sì, che sembra così dolce.
Potrebbe in realtà essere un momento di stress per il cane.
Purtroppo spesso è così.
Dobbiamo ricordare che i cani non vedono il mondo come noi.
No, no. Ciò che per noi è confortante,
Sì.
per loro potrebbe essere stressante.
O addirittura spaventoso.
Sì.
Quindi invece di abbracciarli, dovremmo concentrarci sulla lettura del loro linguaggio del corpo.
Esatto, rispettare i loro limiti.
E se vediamo segni di stress?
Come leccarsi le labbra, sbadigliare, distogliere lo sguardo.
Cosa facciamo?
Diamogli spazio.
Spazio, ok.
Lasciamo che si avvicinino loro a noi.
Quindi si tratta di costruire fiducia.
Sì, fiducia e comprensione.
Non di imporre il nostro modo di interagire.
Esatto. Si tratta di incontrarli a metà strada, imparare il loro linguaggio, rispettare la loro personalità.
E questo mi ricorda una cosa che hai detto prima.
Dimmi.
I cani non capiscono il linguaggio umano complesso.
Ah già. Possono imparare ad associare alcune parole ad azioni specifiche, ma non colgono le sfumature come noi.
Quindi dire non aver paura o va tutto bene.
Probabilmente non è molto utile per un cane spaventato.
Perché quelle parole per loro non hanno molto significato.
Esatto, è molto più efficace usare un linguaggio del corpo chiaro.
Ok.
Creare un ambiente sicuro, prevedibile.
Quindi, ad esempio, dal veterinario.
Sì, beva.
Invece di rassicurare il cane con le parole.
Sì, però.
Possiamo usare noi stessi dei segnali calmanti.
Ah, interessante.
Sbadigliare, distogliere lo sguardo.
Ottima idea. Così aiutiamo il cane a sentirsi più a suo agio.
E la cosa importante è essere coerenti.
Coerenti?
Sì, se usiamo sempre le stesse parole o azioni.
Ah, capisco.
Il cane imparerà cosa significano.
Interessante, questo ci riporta al clicker training e alla cura cooperativa.
Sì, esatto. Utilizzando segnali chiari e un rinforzo positivo.
Sì, possiamo insegnare al cane a sentirsi a suo agio.
Anche in situazioni potenzialmente stressanti.
Esattamente. La cura cooperativa si basa sulla fiducia.
Sì.
E sul dare al cane un senso di controllo.
Un senso di controllo.
Sì. Insegnargli che può comunicare i suoi bisogni.
I suoi bisogni.
E che noi lo ascoltiamo.
Che bello. Tra l'altro, nella ricerca ci sono dei link di YouTube.
Ah, sì?
Con esempi di cura cooperativa in azione.
Interessante.
Mi sto guardando adesso.
E cosa ne pensi?
È incredibile vedere quanto sono pazienti e gentili gli addestratori.
È davvero stimolante. Dimostra che l'addestramento può essere un'esperienza collaborativa.
Collaborativa.
E gratificante sia per il cane che per l'addestratore.
E tutto si riduce a capire come i cani imparano e comunicano.
Eh sì.
Abbandonando l'idea che debbano capire il linguaggio umano.
Giusto.
E concentrandoci sul loro modo naturale di esprimersi.
Sì? Possiamo costruire legami molto più forti con i nostri amici a quattro zampe.
Entrare nel loro mondo, apprezzare i loro punti di vista.
E trovare gioia in quei momenti di comprensione condivisa.
Che bello! Bentornati all'ultima parte della nostra immersione. Abbiamo esplorato come i cani imparano, come comunicano.
E ora?
Mettiamo insieme tutti i pezzi del puzzle.
Per capire ancora meglio i messaggi che i nostri cani ci inviano.
Esattamente.
Yeah.
Con il loro corpo.
È incredibile come un piccolo gesto, uno scodinzolio, un'occhiata.
Possono rivelare così tanto.
È vero. Io prima pensavo che scodinzolare significasse sempre felicità.
Ah, sì.
Ma ora capisco che è molto più complesso.
Molto più complesso, sì. Lo scodinzolio è come un punto esclamativo.
Un punto esclamativo?
Sì. Enfatizza l'emozione che il cane sta esprimendo, ma non ci dice quale sia quell'emozione.
Ah, capisco. Dobbiamo guardare a tutto il linguaggio del corpo.
Esatto, per capire il messaggio completo.
Quindi un cane con scodinzolio alto e rigido, orecchie in avanti, sguardo fisso.
Potrebbe non essere un segnale di amicizia.
Potrebbe essere un avvertimento.
Esatto. In quel caso tutto il suo corpo sta dicendo stai indietro.
Stai indietro.
Wow.
È fondamentale osservare l'insieme, non solo un segnale isolato.
Nella ricerca si parlava di due tipi di posture.
Sì, quali?
Deferente e agonistica.
Ah, sì, la postura.
Puoi spiegarci la differenza?
Certo. Le posture deferenti fanno apparire il cane più piccolo, meno minaccioso.
Più piccolo?
Immagina un cane accucciato a terra, coda tra le gambe, orecchie indietro.
Quasi come se volesse sparire.
Eh sì. Sta comunicando sottomissione, cerca di evitare conflitti.
Il suo messaggio è non sono una minaccia.
Esatto. Per favore non farmi del male.
E le posture agonistiche?
Sono l'opposto. Il cane cerca di apparire più grande, intimidatorio.
Più grande.
Pensa a un cane con il corpo rigido, il pelo irto, la coda alta, magari ringhia.
Decisamente un cane che vuole essere preso sul serio.
Sì, sta comunicando un atteggiamento di sfida, di difesa.
Forse si sente minacciato.
Potrebbe o vuole proteggere qualcosa di importante per lui.
Quindi se vediamo un cane in postura agonistica.
Meglio dargli spazio.
Spazio.
Evitare il contatto visivo diretto.
Ok.
Potrebbe essere interpretato come una sfida.
E non vogliamo peggiorare la situazione.
Esatto.
È incredibile come i cani adattano la loro postura alla situazione.
Sono bravissimi a leggere l'ambiente e adattare il loro comportamento.
Quindi anche un cane amicevole può assumere posture agonistiche.
Sì, se si sente minacciato o intrappolato.
Dobbiamo fare attenzione anche al nostro linguaggio del corpo, allora.
Assolutamente. Chinarsi su un cane, allungare la mano verso la sua testa.
può essere intimidatorio.
Sì, anche se le nostre intenzioni sono buone.
Ricordiamoci di avvicinarci di lato, lasciare che ci annusino la mano.
Prima di accarezzarli.
Se vediamo segni di stress.
Leccarsi le labbra, sbadigliare, mostrare il bianco degli occhi.
Cosa facciamo?
Facciamo un passo indietro e diamogli spazio.
Questa immersione è stata illuminante. Ho imparato davvero tanto.
Anch'io. È come aver imparato una nuova lingua.
Una nuova lingua che ci permette di capire meglio i nostri cani.
Esatto. E trasformare il nostro rapporto con loro.
Un mondo in cui capiamo i loro bisogni, le loro emozioni.
Comunichiamo il loro livello. Costruiamo un rapporto di fiducia e rispetto.
Che bello. Questo è il potere di comprendere la comunicazione canina?
Eh sì. Un nuovo livello di connessione con i nostri amici pelosi.
Ai nostri ascoltatori dico... Continuate a imparare, osservate i vostri cani.
Prestare attenzione al loro linguaggio del corpo.
Anche i segnali più piccoli possono dire molto.
Imparando ad ascoltarli scoprirete un mondo di intuizioni.
Grazie per esservi uniti a noi in questa immersione.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ora andate e mettete in pratica quello che avete imparato.
Sì, parlate con i vostri cani.
Ciao a tutti.
Ciao.